Psicologia della vita quotidiana. Itinerari per conoscere e riconoscersi. Un programma di e con Fabiana Bisulli, Maddalena Lubini.
Buongiorno a tutti voi da parte mia, Fabiana Bisulli. Buon lunedì e benvenuti a una nuova puntata di Psicologia della vita quotidiana. Oggi ci addentriamo nel mondo dei sogni, l'argomento è affascinante, ma anche molto democratico, perché tutti noi sogniamo, no? Magari con il passare degli anni lo facciamo meno ad occhi aperti, ma ad occhi chiusi continuiamo a farlo sicuramente per tutta la nostra vita. Vi presento subito i nostri due ospiti. Abbiamo in studio la dottoressa Lucia Lorenzi, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E abbiamo al telefono, perché ancora per le regole del Covid non possiamo essere troppi in studio, abbiamo Federico Fumolo, illustratore, fumettista, grafico, fotografo, insomma veramente un artista tutto tondo. Grazie anche a te Federico per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dottoressa Lorenzi, io partirei dal libro che lei ha scritto, un libro che si chiama L'arte della decodifica del sogno, manuale di navigazione onirica. Usa questa metafora che ricorre, no, nel corso poi di tutte le pagine, della navigazione. E non a caso questo libro, leggevo perché lo dice insomma nell'introduzione, è nato nel corso sì della sua pluriennale esperienza con i sogni suoi e dei suoi pazienti, ma anche in occasione di una traversata atlantica in barca a vela. E il libro inizia con il raccontare che cos'è il punto nave. Quindi le chiedo perché ha scelto questa metafora, che peraltro trovo azzeccatissima, che è anche un filo conduttore, no, tra la navigazione e il mondo dei sogni.
Beh, è proprio una domanda interessante. Pensavo alla sigla della vostra trasmissione e a questo tema del conoscere e riconoscersi. Ecco, per me l'incontro con la navigazione è stato un modo di conoscere e proprio di entrare in una dimensione così immensa, no? Il rapporto con l'infinito, ma anche riconoscersi, quindi riconoscere proprio quelle parti di sé che spesso nella vita quotidiana non riesci a cogliere, non puoi cogliere. Ed è stato un grande innamoramento. Poi, nell'occasione di questa prima traversata atlantica in barca a vela, speravo di avere il tempo in qualche misura per riuscire a concretizzare, no, quest'idea di mettere le basi di un manuale sull'arte della decodifica del sogno. In realtà, come poi scrivo anche nel libro, la vita, no, in barca, in una navigazione anche così lunga, che apparentemente sembra così lasciare un tempo interminabile, in realtà ti costringe a stare talmente nella presenza che il libro sul sogno non è nato lì. Ho raccolto molti sogni dei membri dell'equipaggio e quindi è stato sicuramente uno stimolo, ma poi ci è voluto ancora un po' di tempo, ci è voluto il Covid che in qualche modo mi ha lasciato lo spazio e il tempo per poter veramente cominciare a scrivere. E diciamo che per me la navigazione è stata veramente una scuola di vita e mi ha permesso di riconoscere un po' le stesse tappe che io ho incontrato e che incontro ogni volta che devo affrontare un sogno. Quindi è un mondo da esplorare, no? Immaginiamo la dimensione del mare, dell'oceano in particolare, ti porta costantemente a andare verso un orizzonte sconosciuto, ecco, è proprio l'esplorazione di qualcosa verso il quale tu vai incontro e che ti appare in qualche modo in lontananza, e quindi ci vuole una fiducia, bisogna essere pronti in qualche modo, bisogna essere precisi, preparati e molto umili nello stesso tempo, no? E per incontrare quello che ti viene incontro, riconoscerlo e imparare anche a percorrerlo, a viverlo, a fronteggiarlo.
Senta, e infatti qui leggo, lei parte il libro appunto con il punto nave, che in gergo nautico significa identificare la posizione, no, di un'imbarcazione. E quindi il punto nave ci dice dove siamo, ci fornisce tutti i vari riferimenti sulla mappa, eccetera, eccetera. E i sogni notturni hanno un po' questa funzione?
Ma i sogni notturni per me hanno proprio squisitamente questa funzione. Veramente io penso che in tanti anni che mi occupo così della vita onirica e che in qualche modo anche di tante tecniche, cioè ho fatto tanti percorsi e così via, il sogno rimane la situazione che mi permette di capire da dove parte la persona. Per esempio, una cosa che io faccio sempre anche nel mio lavoro clinico, dopo il primo incontro con la persona, dopo la prima seduta, è quello di chiedere qual è il primo sogno che viene fatto. E la cosa che mi ha sempre colpito è che rispetto alla domanda iniziale che la persona porta in terapia, e dopo l'analisi del primo sogno, dopo il primo incontro, è come se la persona mi dicesse: guardi, in realtà la vera questione è questa. Cioè, e questo avviene sempre, sempre. E quindi è come se mi desse proprio una posizione chiara di qual è la domanda profonda che la persona porta. Poi, naturalmente, lavorando su una batteria di sogni, e cominciano a emergere, il percorso si evidenzia molto di più, si comincia ad incontrare quelle che sono le difficoltà, quelle che sono le risorse, quelle che sono i limiti, quelle che sono le paure. Però, nello stesso tempo, quando la nostra psiche produce un sogno, ci ha già dato il permesso di entrare in relazione con il sogno stesso.
E sono d'accordo, è anche vero che penso che sarà capitata anche a lei, quando parliamo di sogni ci sentiamo spesso dire: ma io non sogno, non me li ricordo, oppure ho fatto un sogno stranissimo, non ci ho capito niente. Ecco, forse non tutti abbiamo chiara l'importanza di questi film, no, che ci facciamo la notte. E il suo, devo dire, è un manuale che principalmente ci dice una cosa che lei ha appena spiegato: i sogni sono una parte importante di noi, cioè possono orientarci non poco, no? Nelle nostre vite.
Sì, ci orientano moltissimo, e quello che mi stupisce sempre è riflettere sul fatto che da che mondo è mondo noi abbiamo tracce del sogno in tutte le civiltà, dalle civiltà primitive fino ai giorni nostri. Quindi la dimensione del sogno è presente, esiste, non è, non so come dire, un aspetto temporaneo dell'esistenza, ma è un aspetto assolutamente presente. Cioè, al di là di tutto quello che noi conosciamo, di Freud, che sicuramente è stato il primo a dare, diciamo così, dignità veramente anche scientifica alla dimensione onirica, ma pensiamo ad Artemidoro di Daldi, che apparteneva al secondo secolo d.C., che ha creato una vera e propria enciclopedia dei sogni. Andava in giro raccogliendo informazioni sui sogni delle persone e ha fatto un'analisi che è veramente interessante, cioè proprio di questo mondo che ci appartiene, appartiene a tutti. E quindi a volte parlare dei sogni sembra parlare di qualcosa di superfluo, in realtà è qualcosa che ci permette di conoscere parti di noi che in qualche misura, in qualche modo noi lasciamo da parte. Ecco, qui c'è tutto un tema molto, molto importante che ci permette di capire l'importanza del sogno. Cioè, noi diamo un grandissimo valore alla coscienza, perché per fortuna noi ci siamo evoluti e la coscienza è, diciamo così, è un aspetto molto importante della nostra vita, ma la coscienza è solo una piccola parte del nostro psichismo, no? Quindi noi raccogliamo informazioni lungo tutto l'arco della vita, migliaia, migliaia, miliardi di informazioni che, se ci dovessero arrivare addosso tutte insieme, ci in qualche modo ci creerebbero molto disagio. Quindi noi facciamo, diciamo così, un'opera spesso, no, di rimozione, cioè molte cose le registriamo ma non arrivano al livello della coscienza. Quindi non soltanto i particolari della vita, le impressioni che riceviamo quando incontriamo una persona o andiamo in natura o viviamo un'esperienza, ma anche poi ricordi dolorosi che in qualche modo la nostra coscienza non è in grado di sopportare, oppure aspetti della nostra personalità che non ci piacciono, che non abbiamo imparato a riconoscere e che in qualche modo sono depositati in questa grande area che è la nostra dimensione inconscia.
Lei nel libro dà anche alcuni consigli per stimolare un po' i sogni, no? E poi per riuscire anche a ricordarli. Possiamo accennarne qualcuno senza svelare troppo la lettura di questo manuale, che peraltro io ho trovato molto chiaro, scritto in maniera molto semplice e fruibile a tutti. No, glielo dicevo anche prima di iniziare la puntata, perché molti libri sui sogni sono anche interessantissimi, ci si muove peraltro in un mare molto vasto, ma alcuni sono proprio molto insomma, dedicati ai professionisti del settore. Questo è un manuale che si legge assolutamente in maniera comprensibile e fruibile quindi a tutti. Ecco, riusciamo a svelare qualche consiglio?
Sì, intanto questa cosa che lei ha detto è molto importante e mi permette così di fare così un inciso. Il mio obiettivo era proprio quello di raggiungere la maggior parte delle persone, quel grande pubblico che ormai oggi come oggi vuole comprendere qualcosa di più di se stesso e della propria ricerca, così entra, no, in questo percorso della ricerca interiore e quindi scopre che il sogno è sicuramente una chiave, lo scopre quasi in maniera intuitiva, quindi persone che amano il sogno l'hanno sempre fatto fin da quando sono piccoli e se ne trova molto più di quanto si pensa, persone che hanno iniziato un percorso di crescita personale e però anche colleghi psicoterapeuti che in alcuni casi hanno già una formazione, diciamo così, molto approfondita sul sogno, ma in molti casi nelle scuole di psicoterapia non si tratta il sogno, quindi potrebbero utilizzare questo strumento, incuriosirsi per poterlo integrare anche nella loro pratica clinica. Per quanto riguarda la sua domanda specifica, ci sono sì alcune piccole cose che noi possiamo fare, no? Uno degli aspetti che per esempio descrivo è quello della domanda alla notte, ecco, chiamiamola così. No? Quindi metterci anche nelle condizioni di dire desidero ricordare i miei sogni, sembra una frase banale ma questa è già un'intenzione, e poi mettere un foglio di carta, una penna, oppure se uno è abituato a registrare, avere la facilità di accesso a uno strumento che ci permetta appena ci svegliamo senza dover rielaborare di poter descrivere proprio almeno la traccia di quello che abbiamo vissuto, perché poi se noi così mettiamo questa traccia nell'arco della giornata riusciamo a recuperare il sogno. L'altra cosa è quel lavoro che io chiamo di retrospettiva serale, che è una sorta di moviola che noi possiamo fare della giornata, una cosa molto rapida, può durare 10 minuti, 5-10 minuti, in cui noi andiamo all'indietro con la mente assolutamente lucida a ripercorrere all'indietro in qualche modo gli eventi della giornata. Questo raccogliere la giornata, quindi dal momento in cui noi siamo pronti per coricarci fino a quando abbiamo messo il piede giù dal letto e poi dal momento in cui siamo entrati in contatto con il momento del risveglio risaliamo rapidamente. In questa moviola noi vediamo praticamente, è come se vedessimo, ed è importante dire vedere, i momenti della giornata, e questa è una sorta di pulizia che noi facciamo che oltre a favorire un sonno migliore, perché è come se scrostassimo, pulissimo un pochettino così tutta la confusione della giornata, permette poi durante la notte di distillare invece quelle che sono le cose più importanti, queste piccole perle della notte.
Io qua però avrei bisogno veramente di 3 puntate per l'argomento, perché sono molto affascinata e tra l'altro appunto questo libro mi ha fatto capire che possiamo imparare a lavorare sui sogni anche da soli, no? Non tutti abbiamo un valido terapeuta a disposizione da chiamare ogni mattina e dire ho sognato questo, no? L'elaboratore del sogno non è un computer e quindi per aiutarci in tal senso trovo questo manuale molto utile, di grande aiuto. Lei parla di, io facendo una scuola di psicanalisi, le dicevo, mi ha colpito, lei parla di decodifica dei sogni e non di interpretazione. Qual è la differenza?
Guardi, la ringrazio per la domanda, perché molte volte nel mio lavoro mi è capitato di ascoltare le persone che mi dicevano io ho fatto già un percorso in questa direzione, il mio analista mi ha detto, mi diceva che, ho fatto quel sogno, il mio analista mi diceva che. E questa frase, il mio analista mi diceva che, mi dava l'impressione che la persona non avesse riconosciuto fino in fondo, quindi l'interpretazione può variare, diciamo, da una scuola all'altra e può essere assolutamente fondamentale, sicuramente all'interno del processo psicoterapeutico ha un suo senso, ma è un'altra cosa, perché la decodifica è una traduzione letterale invece, e questo è anche il motivo per cui io mi sono permessa di scrivere questo manuale, perché questo non significa che tutti possiamo fare gli psicoterapeuti, no? Questo è molto importante, io cerco di dare anche questa indicazione nel libro. e proprio per evitare, diciamo così, di entrare in una sorta di fabulazione rispetto ai propri sogni, anche di fare degli errori, che questo è molto importante evitare. Invece la decodifica parte dall'idea che tutto ciò che è nel sogno è del sognatore. Cioè tutte le immagini, le sensazioni, i paesaggi, le dinamiche, le azioni, eccetera, sono parti del sognatore. Quindi noi dobbiamo trovare, è come se il sogno fosse un codice cifrato, e questo codice cifrato in qualche modo noi dobbiamo decodificarlo. Per decodificarlo dobbiamo partire dal presupposto che tutti questi aspetti che io ho descritto sono simboli, quindi sono delle sintesi in qualche misura che noi dobbiamo aprire, dobbiamo in qualche modo poter portare alla luce. E quindi il lavoro di decodifica è un lavoro proprio di traduzione letterale attraverso una serie di tecniche, che sono tecniche sostanzialmente di tipo associativo. Adesso non entro nel merito,
e che
perché
sono
discorso...
citate nel libro,
sì,
eh?
Sì, sì, sono citate nel libro, sono anche descritte, eccetera, e queste che variano a seconda delle varie situazioni e che permettono, a partire dalle singole frasi del sogno, di in qualche modo aprire quell'immagine, no? Che può essere molto misteriosa, molto sconosciuta, e favorire in qualche modo l'emergere di ricordi, di pensieri, di associazioni, di altre immagini, di altre storie. E aggiungo ancora una cosa, soprattutto per chi non è del mestiere, quindi non si avventura, diciamo così, no? in processi, in velleità, diciamo così, di cura, eccetera. È estremamente importante sia la fase proprio della scrittura del sogno, quindi riuscire a portare nella scrittura o nel linguaggio parlato il proprio sogno, è fondamentale, perché già in questo modo noi portiamo alla luce parti di noi, da un lato. Quando poi facciamo il processo associativo non abbiamo bisogno di arrivare a una grande sintesi, perché nel processo associativo quello che io vedo costantemente, proprio attraverso questo metodo di decodifica, è che la persona riconosce, dice «Ah, no? Per esempio, ero in quella strada o in quella via, no? E cosa le fa venire in mente questa via? Ah, ma non lo so, ci passo spesso. Ah no, aspetti, proprio là, in quel punto, ci sono andata una volta con un'amica, eccetera, eccetera». E a quel punto parte tutta una situazione che porta alla luce un tema che è un tema del sognatore.
Dottoressa, prima di arrivare a parlare della collaborazione tra lei e Federico Fumolo, che è sempre al telefono, vero Federico?
Sono sempre qua, sì.
Ecco, le posso chiedere in due minuti se riusciamo a parlare dell'incubazione dei sogni, che è una pratica antichissima che persiste ancora in alcune parti del mondo e che lei, di cui lei parla in questo libro.
Sì. Come ha detto lei, è una pratica antichissima che seguiva proprio dei processi molto precisi, processi di purificazione, processi per purificazione intendo proprio un percorso che ti portava attraverso una serie di lavaggi, attraverso una vestizione,
cioè una preparazione
eccetera eccetera, a portare la tua domanda in qualche modo alla notte. E questo veniva utilizzato come metodo di guarigione. Diciamo che quando io parlo di incubazione dei sogni oggi o domanda alla notte, mi riferisco per esempio a situazioni in cui la persona mi porta una domanda, no? Una domanda rispetto al che fare o al cercare di capire una situazione, per esempio, no? Allora io dico, va bene, tra le varie cose che si possono affrontare, porta la domanda alla notte, e come ogni domanda, in qualche modo la precisione della domanda porta in sé anche la risposta, no? Quindi formula in maniera molto chiara la domanda, quello che vuoi chiedere, cosa mi sta portando questa situazione, che cosa devo comprendere da questa cosa. E la sera, facendo prima la retrospettiva serale, quindi mettendosi in una fase, diciamo così, un po' meditativa, io porto questa domanda nella notte e in qualche modo la ripeto per una settimana. È possibile che già il giorno dopo, la notte stessa, io ricordo un sogno, è possibile che in qualche modo questa cosa avvenga dopo alcuni giorni. Ecco, spesso, no? Lavorando sul sogno che appare dopo aver fatto questa domanda per una serie di giornate, ci sono veramente degli stimoli interessantissimi
per
la risposta.
Grazie dottoressa, ci ascoltiamo Café de la Paix, canzone di Franco Battiato, citata nel suo libro, e poi torniamo con la dottoressa Lucia Lorenzi e Federico Fumolo.
si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce, e l'incontrario, tutto può accadere. Com'era contagioso il nuovo il cielo, e c'era qualche cosa in più nell'aria.
Franco Battiato con una canzone che si chiama Café de la Paix, citata nel libro L'arte della decodifica del sogno, manuale di navigazione onirica, canzone dove il tema è il sonno, il sogno, il rapporto tra sonno e veglia. Stiamo parlando questa mattina di sogni, a psicologia della vita quotidiana, e i sogni sono fatti di immagini, sono quelle che ci restano poi al risveglio, no? Alcune sono più vivide, altre un po' più sbiadite, ma ci restano le immagini. Nel libro ci sono anche diverse immagini, diverse illustrazioni collegate ai sogni riportati da alcuni pazienti della dottoressa Lucia Lorenzi, che è qui con noi. Le immagini sono tutte opera di Federico Fumolo, fumettista, grafico, fotografo, pittore, veramente un artista con la A maiuscola. Federico, com'è nata la collaborazione tra di voi, no? E perché può essere significativo lasciare un'immagine di un sogno al sognatore? Ti chiedo anche che rapporto hai tu con i sogni.
Vabbè, intanto i sogni, per quel che riguarda la mia esperienza onirica, appunto, sono dei punti fondamentali nella mia memoria, e tante volte mi ritornano proprio in mente, anche indipendentemente dalla situazione che sto vivendo, e oltretutto, utilizzando la chiave di lettura contenuta nel manuale, questa cosa qua assume anche dei significati di una certa importanza per me. Sono una persona che si può mettere fra nel gruppo di quelli che sognano, non dico con una certa facilità, ma che gran parte dei sogni che faccio, quelli più significativi, me li ricordo. E poi, grazie anche a questa esperienza fatta, iniziata con la Lucia Lorenzi, iniziata tra l'altro su un coinvolgimento grafico di una rappresentazione della copertina, quando ancora la questione appunto del libro era quasi a compimento per quel che riguardava il lavoro fatto da lei, e doveva riuscire a mettere insieme tutto quello che lei aveva prodotto, mi ha coinvolto, e questa esperienza appunto derivata da questa analisi, dallo sentire, cioè dal cercare di entrare nel tema onirico, mi ha portato ad affrontare degli aspetti che, per quel che riguarda la mia attività, diciamo è più facile tradurre, nel senso che attraverso la rappresentazione di un'immagine io riesco a portare in chiave visiva quello che fino a quel momento invece rimaneva solo nella mia memoria e non aveva ancora un aspetto vero e proprio.
E ti era capitato, Federico, scusami, prima dell'incontro, no, con la dottoressa Lorenzi e poi al vostro progetto, che poi diremo si concretizzerà in un laboratorio del sogno, la dottoressa li tiene da anni, ma questa volta nei prossimi ci sarai anche tu, proprio per lasciare un'immagine, no, bianco e nero o a colori, ma insomma un'immagine su carta al sognatore. Prima di lavorare a questo progetto, ti era capitato di tradurre in immagine un tuo sogno, cioè un tuo disegno è il prodotto di un tuo sogno? Ti era mai capitato?
Non come disegno, più come, diciamo, quadro, espressione artistica vera e propria. Attingevo a delle memorie e a delle emozioni / atmosfere, direi, e qua, quando ancora mi esprimevo così in un modo informale, più astratto, mi è stato semplice richiamare quelle emozioni e trasferire poi su tela questa cosa.
Anche perché, questo ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti l'altro giorno, no? Prima di farci questa chiacchierata qua in diretta, quando si disegna, si crea, i sogni attingono dall'inconscio, ma io immagino, no, te lo dicevo, che anche quando si disegna, un artista come te che crea attinge anche lì da una parte inconscia. E mi è venuto in mente, parlando di potere dell'immagine, quando ero piccola mia mamma capitava che parlasse al telefono magari con un'amica, spesso e volentieri prendeva carta e penna e si metteva a scarabocchiare e faceva sempre un grappolo d'uva. Io non vi dico i film che ad oggi, insomma, anche per la scuola che ho scelto, la mia, mi sono fatta su sto grappolo d'uva, ma al di là di questo pensavo, per riagganciarmi un po' alla memoria visiva, alla potenza che ha, no? Un'immagine, cioè a me quell'uva è rimasta impressa, cioè le immagini hanno questo potere evocativo pazzesco che perdura nel tempo, no? Quindi questo, questa vostra collaborazione, come funzionerà questo laboratorio? Che, quale sarà il tuo ruolo in questo laboratorio sul sogno, Federico?
Ma dunque, partendo da tutto quelle che sono tutte quelle istruzioni che sono contenute nel manuale, e si arriva a un punto dove la persona comincia a strutturare il sogno stesso attraverso l'identificazione dei particolari che lo compongono, che possono essere anche emozioni o cose di questo tipo, ma il sogno di fatto è un qualcosa di visivo, tu lo vivi vedendo delle immagini nel tuo sogno, e qua si tratta di andare a tradurre attraverso l'espressione grafica, quegli elementi, quei simboli che hanno caratterizzato il sogno in immagini, proprio per dargli una connotazione visiva. Questo permette oltretutto anche di riuscire a coglierne dei particolari o di ricordarli con una maggiore lucidità, o di escluderne altri perché magari frutto di preconcetti o immagini che la nostra memoria ha perché le ha viste da altre parti. Nel sogno che io ho illustrato si parla di uno strano strumento fotografico che però era rappresentato più come un cineproiettore di quelli vintage che non uno strumento fotografico vero e proprio. E quindi si va un po' a braccio da una parte proprio per riuscire a identificare l'oggetto, ma attingendo agli elementi che quell'oggetto aveva ovviamente nel sogno. Per quel che riguarda come strutturare i corsi, cioè i laboratori saranno proprio questi, cioè si andrà a tradurre in immagini con un intervento grafico che ogni sognatore farà di quelli che sono gli elementi principali, o l'elemento principale o il particolare che lui ricorda con maggiore precisione o emozione del sogno stesso. E anche perché così questo permette di vedere un po' la differenza che c'è fra ricordare l'elemento e il visualizzarlo. Una volta che tu ce l'hai davanti, apparterà la tua memoria in aggiunta a quello che la tua memoria già derivata dal sogno.
È vero, sono d'accordo. A proposito di immagini, vorrei chiudere con un'immagine molto semplice ma potente che mi ha dato lei in chiusura di una nostra telefonata. Non mi ha detto: i sogni sono più reali della pasta asciutta. E mi è piaciuta perché ho pensato, vabbè, io sono una buona forchetta, è quasi ora di pranzo, e tre, scherzi a parte, la pasta asciutta, il piatto di pasta è per noi italiani il pasto, cioè sta a significare il nutrimento ma anche tanto piacere, no? Sì. E credo che i sogni, e lo abbiamo capito grazie a lei ancora meglio stamattina, possono essere tanto 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 nutritivi per noi. Davvero con questo manuale avrete un manuale proprio per riuscire a capire come approcciarvi con semplicità e chiarezza al mondo fantastico della notte. Ringrazio tantissimo la dottoressa Lorenzi per essere stata con noi. Grazie, dottoressa.
Grazie a lei. Grazie
e
a lei,
spero di rincontrarla presto. Ringrazio anche Federico Fumolo per aver partecipato. Grazie, Federico.
Grazie a te.
In conclusione, prima di salutarci, volevo ricordarvi un appuntamento che si terrà in occasione dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, un appuntamento che è nato proprio grazie a un lavoro collettivo sui sogni. La SIPEN, la Società Psicologia dell'Emergenza del Friuli Venezia Giulia, organizza un convegno aperto anche al pubblico. Al telefono con noi abbiamo la presidente della SIPEN SOS Friuli Venezia Giulia, organizzazione di volontariato, la dottoressa Martina Zaccariotto. Benvenuta Martina.
Buongiorno a tutti voi.
Sabato 11 settembre alle 17:30 ci sarà un incontro aperto al pubblico in presenza, totalmente gratuito, per il quale peraltro sono già aperte le iscrizioni. Lo raccontiamo ai nostri ascoltatori?
Certo, questo evento a Caffè San Marco vuole essere un dialogo tra le opere d'arte post 11 settembre e il trauma collettivo, così come lo vive le comunità, tutti noi l'abbiamo vissuto. Fa parte di questo evento di un convegno che è composto da tre momenti: il sabato mattina è un seminario rivolto a tutti i nostri colleghi, psicologi, psicoterapeuti, ma anche medici e operatori del soccorso, che sono interessati a capire che cosa è successo non solo a chi ha vissuto il trauma dell'11 settembre in America, ma anche chi ha vissuto il trauma da qui e gli echi che ha avuto su di noi. E poi il 10 settembre parleremo della psicologia dell'emergente dell'11 settembre con i ragazzi studenti universitari di psicologia.
Dottoressa Zaccariotto, mi scusi, per partecipare all'appuntamento al Caffè San Marco, che sarà aperto a chiunque?
Sì, basta iscriversi tramite mail all'indirizzo di posta elettronica segretaria.convegno9.11@gmail.com.
Immagino ci sarà un massimo di persone che potranno esserci, per questo richiesta la prenotazione, giusto?
Sì, perché questo è vero per tutto il convegno, perché con il Covid e il contingentamento ci sono dei limiti di posti, quindi è necessario iscriversi quanto prima. E la stessa mail si può utilizzare per iscriversi a tutto il convegno.
Grazie mille. Siamo partiti peraltro dai nostri sogni ad occhi chiusi questa mattina per arrivare ad un incubo ad occhi aperti che abbiamo visto tutti, quello dell'11 settembre. Grazie alla dottoressa Martina Zaccariotto, grazie anche a Maddalena Lubini per aver curato la regia e a Viola Romanese la parte tecnica. Io vi abbraccio, vi aspetto se vi va lunedì prossimo a Psicologia della Vita Quotidiana e vi lascio con Fotoradiografie di Piero Pieri. E non poteva, dulcis in fundo, mancare questa canzone di Doris Day.
Stars shine and bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Thank you. sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little.